Vorrei parlarvi di un personaggio nella Bibbia. Noi abbiamo nell'Antico Testamento diversi personaggi biblici, sia uomini che donne, che certamente il Signore ce li ha dati come esempio. A volte sono degli esempi negativi e a volte degli esempi positivi da dover e poter anche seguire per poter imparare qualcosa da loro. Io vi vorrei presentare un personaggio, una donna nell'Antico Testamento. Questa donna si chiama o si chiamava Raab e sicuramente avete già qua o là sentito oppure anche letto nella Bibbia. Quando Raab ha vissuto, era un periodo in Israele molto triste, era un periodo in cui, diciamo, era un periodo particolare, nello stesso momento triste, però nello stesso momento anche gioioso, perché il Signore stava preparando ora il cammino nuovo per Israele. E questo era il momento del passaggio, di consegna da Mosè a Giosuè. C'è qualcosa che non va? Ah. Allora, noi sappiamo il grande personaggio Mosè, lui fu colui che ha condotto Israele nel deserto e alla fine della sua vita, quando c'era proprio il passaggio di entrare nella terra promessa, di cui Dio aveva promesso, Mosè certamente dovette anche lasciare quel suo compito di guida a Giosuè. Giosuè fu uno dei suoi servi fedeli. E ora ci troviamo esattamente in quel periodo dove Giosuè diventa il nuovo leader di guidare il popolo di Dio nella terra promessa. E così leggiamo in Giosuè capitolo 1 versetto 2 al 5. L'Eterno appare a Giosuè dicendogli: alzati dunque, attraversa questo Giordano, il fiume, tu con tutto questo popolo, per entrare nel paese che io do ai figli di Israele. Ogni luogo che la pianta del vostro piede calcherà, io ve lo do, come ho detto a Mosè dal deserto e dal Libano, che vedi là, sino al fiume, il fiume Eufrate, tutto il paese degli Ittiti, sino al Mar Grande, verso occidente, quello sarà il vostro territorio. Nessuno potrà resistere di fronte a te tutti i giorni della tua vita, come sono stato con Mosè, così sarò anche con te. Io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Così Giosuè si mise in cammino con questa promessa, con il popolo, e si diresse verso Gerico per conquistare questa primo territorio, vale a dire prima città. E Gerico certamente apparteneva a una di quelle città più fortificate, le sue mura erano così alte ed erano impenetrabili, cioè vale a dire che avevano formato intorno a questa città una fortezza che umanamente parlando era impossibile invaderla. Però il Signore aveva promesso: andate, io sarò con voi. Giosuè mandò ora, di nascosto, giusto per farsi un'idea di questa città, due spie per esaminare il paese, e queste due spie furono ospitate da questa donna, Raab, che collaborò con loro per la conquista della città. Raab era, diciamo, un abitante di Gerico, però nello stesso momento lei sentì parlare di questo Dio di Israele e si aprì a loro. Le spie, pur essendo in missione a causa del popolo di Dio, certamente erano esposte ai pericoli, perché molto presto si venne a sapere che nel paese, fu riferito al re di Gerico, nel paese c'erano due spie, cioè le voci corrono velocemente. E ora il re comandò di andare a cercare queste due spie perché aveva capito, sono venute per farsi un'idea del nostro paese. La loro presenza in Gerico non era gradita e certamente cercavano la loro vita. E infatti Giosuè capitolo 2 versetto 3 dice: fa uscire degli uomini che sono venuti da te e sono entrati in casa tua perché sono venuti a esplorare il tuo paese. Gli è stato riferito al re. Chi era Rab? Chi era questa donna? Forse vi sorprenderà, ma questa donna era una prostituta che lavorava in questa città. Di certo non era una donna esemplare dal punto di vista morale, eppure Dio le dà l'opportunità di essere coinvolta nel suo piano di salvezza. È sorprendente come a volte Dio opera, come Dio sceglie, e certamente se noi dovremmo fare delle scelte, chi vorrei che, diciamo, facesse parte del mio piano di salvezza, certamente non sceglierei una prostituta, perché penserei che magari non c'è niente di buono in una tale donna o in un tale uomo, però Dio fa le sue scelte. Rab, il cui nome in ebraico significa grande, rientra nella genealogia di Gesù Cristo. Seguendo questa genealogia della nascita di Gesù, viene elencata appunto questa Rab. Vale a dire, Rab è ricordata come antenata di Gesù, non vi dovete sorprendere, ed era la madre della bisnonna di Davide, cioè vale a dire della discendenza di Gesù dalla linea di Davide. La madre della bisnonna di Davide. Se voi leggete questa genealogia di Matteo, riscontrerete questo nome Rab. È incredibile, vero? Però Dio fa le sue scelte, perché quando Dio chiama, Dio cambia una persona. L'abbiamo sentito dalla testimonianza. Ogni persona che sperimenta la nuova nascita diventa una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, sono diventate tutte nuove. Dio non guarda più la nostra vita del passato, perché è cancellata, è messa in croce insieme a Cristo e risuscita una nuova vita. Rab viene menzionata nel Nuovo Testamento in Ebrei 11:31. Allora vale dire che Ebrei 11 è una lista di nomi di eroi dell'Antico Testamento per quanto riguarda la loro fede. Questa donna viene riportata e ricordata nel Nuovo Testamento per la sua fede. Cioè, quello che Dio ricerca più di ogni altra cosa nella tua vita è la fede in Lui, perché la vera fede trasforma la tua vita e la mia vita. Allora viene detto: per fede Rab, la prostituta, non perì con gli increduli, avendo accolto con benevolenza le spie. E qui viene menzionata la sua fede. In un altro passaggio, che sarebbe in Giacomo capitolo 2, allora il versetto 25, Giacomo 2, 25, dice: così Rab, la prostituta, non fu anche lei giustificata per le opere quando accolse gli inviati e li fece ripartire per un'altra strada? Allora qui Rab viene ricordata per le sue opere. Insomma, a un certo punto dobbiamo chiederci: ma Rab viene giustificata per la fede o per le opere? Per tutte e due. Perché la vera fede viene confermata dalle opere, per cui la Bibbia non si contraddisce. E questo lo vedremo più in avanti. Dio è venuto per cercare e salvare ciò che è perduto. Se tu non conosci ancora Cristo Gesù come tuo Signore e Salvatore, sei una persona perduta agli occhi di Dio. Però se sei qui anche oggi pomeriggio è perché Dio vuole parlarti, vuole trasmetterti la vera fede che cambierà e trasformerà la tua vita. È bene ricordare che anche Gesù incontrò delle persone poco ammirabili. Il Signore ebbe un incontro con una donna che tutti emarginavano, la Samaritana. Lei aveva avuto già quattro uomini o quattro mariti e l'ultimo che aveva non era suo marito. Tutte le persone la scansavano, però Gesù cercava proprio di avere un incontro proprio con una persona che altri avevano messo da parte. Il Signore ebbe anche un incontro con la donna adulteria, quando altri erano pronti per scagliare la prima pietra, e per condannarla. E Gesù dovette dire: chi è senza peccato, scagli la prima pietra. Gesù ebbe degli incontri particolari con persone che altri non volevano per niente avere a che fare. Se io ora incomincerei a raccontarvi che il Signore ha chiamato delle persone che noi veramente sul vero senso della parola faremmo un largo giro a non avere contatto con quelle persone e diremmo: ma quella persona mai e poi mai può aprire il suo cuore a Dio. E sono proprio quelle persone che prima di ogni altra persona hanno aperto il loro cuore a Dio e il Signore le ha trasformate. Or Giosuè, figlio di Nun, mandò segretamente, Giosuè 2.1, mandò segretamente da Sittim due spie e disse loro: andate, esaminate il paese e Gerico. Quelle andarono e entrarono in casa di una prostituta di nome Raab e vi alloggiarono. La sua abitazione era posta sulle mura della città, viene detto il testo. Infatti Giosuè 2.15 dice: allora lei li calò giù dalla finestra con una fune, infatti la sua casa era addossata alle mura della città e lei stava di casa sulle mura. Questo ci fa pensare a una vita vissuta non con gli altri e come gli altri, ma lontana da tutti, esclusa dalla vita normale di comunicazione e di relazione nella società. Possiamo immaginare chi vuole essere visto con una prostituta. Magari c'è il pericolo che un'altra donna vista con una tale donna può prendersi la mala fama di essere altrettanto una prostituta. Cioè, noi dobbiamo capire la vita anche di questa donna. Cioè, questa donna è stata completamente emarginata. Lei, anche se non voleva, doveva vivere proprio al margine della città per non avere nessun contatto con nessuno. E a volte noi facciamo anche le nostre scelte con chi vogliamo avere a che fare. Però sapete una cosa? Dio chiama alla sua presenza ogni persona, perché ogni persona alla presenza di Dio, agli occhi di Dio, e come abbiamo letto, è meravigliosa. Perché tu sei voluto da Dio, anche se hai preso le tue scelte, volontariamente o involontariamente, di essere anche una prostituta, scusate l'espressione, Dio ti ama. Dio ama ogni essere umano e nessuno su questa faccia della terra può essere appunto emarginato da Dio, perché sei voluto da Dio. Quante volte sento dire da persone, e non so se veramente sono stata o sono stato voluto di venire su questa faccia della terra. Allora qui al più tardi devi riflettere e riconoscere, sì, perché Dio lo ha voluto. Dio è colui che dà la vita. Era lo scarto della società, una donna da evitare, con la quale era pericoloso intrattenersi e avere qualsiasi tipo di rapporto. Una vita vissuta nelle tenebre e nel peccato, purtroppo dobbiamo riconoscerlo. Però se conosciamo bene la parola di Dio, infatti il Signore dice: chi non è senza peccato, appunto, lo dimostri. Il problema è che quando noi ci confrontiamo con altre persone, allora posso anche riconoscere che sono un po' meglio dell'altro, perché non faccio queste cose. Però se ti confronti agli occhi di Dio, al più tardi lì, davanti alla santità e alla giustizia di Dio, dovresti cadere in ginocchio e dire: Dio, abbi pietà di me, perché anch'io sono peccatore. Ma Dio operò nella vita di questa donna Ed anche Rab poté sperimentare la grazia di Dio. In Isaia 1,18, bellissimo versetto che consiglio di sottolineare, giusto per ritrovarlo facilmente, dice 1,18, Isaia 1,18, poi venite, dice il Signore, e discutiamo, dice il Signore, anche se i vostri peccati fossero come scarlatto, diventeranno bianchi come la neve, anche se fossero rossi come porpora, diventeranno come la lana. Vale a dire che il sangue di Cristo Gesù ci purifica. Se la tua vita è completamente nera, sporca, il Signore la rende bianca, la purifica. Rahab è entrata di diritto per la fede a far parte degli eroi della fede. Per fede Rahab, la prostituta, non perì con gli increduli, avendo accolto con benevolenza le spie. E aver accolto le spie, questo dimostra un atto di fede, di credere in Dio. Con questo esempio biblico desidero appunto approfondire il mio pensiero su questa donna. Il tema che vorrei appunto presentare è la fede che salva, la vera fede che salva. Primo, la fede di questa donna, la sua fede nacque ascoltando la parola di Dio. Aveva udito parlare di Dio e della sua potenza e da quel momento la fede in Dio incominciò a crescere. E infatti ci viene detto quello che disse questa donna a queste spie, molto interessante, Giosuè capitolo 2, versetto 10 e 11, dice questa donna alle spie, poiché noi abbiamo udito come il Signore asciugò le acque del Mar Rosso davanti a voi, come usciste dall'Egitto. Guardate, dopo anni, cioè vale a dire dopo 40 anni, perché loro sono stati pellegrini per 40 anni nel deserto, la fede del Signore era ancora viva di quello che il Signore aveva fatto in Egitto, come aveva aperto il mare, il popolo di Israele attraversò, cioè questa fede di questo grande Dio fu sparsa. Dice, quando usciste dall'Egitto e quel che faceste ai due re degli Amorei di là dal Giordano, Sicon e Og, che votaste allo sterminio, appena l'abbiamo udito, lei parla in plurale con tutto il popolo, il nostro cuore è venuto meno e non è più rimasto coraggio in alcuno per causa vostra, poiché il Signore, e ora esprime la fede in questo Dio, il vostro Dio, ancora dice il vostro Dio, però dopo diventa anche il mio Dio, e di lassù nei cieli e qua giù sulla terra. La potenza della salvezza di Dio ancora oggi è identica, ascoltare e credere. E spesso oggi le persone vogliono credere, però prima vogliono vedere. E questo, miei cari, non funziona. La vera fede è quella che crede nella potenza e nella salvezza di Dio. E ha una grande fede in Dio. La fede viene dall'udire la parola del Signore. Infatti in Romani 10,17, questo è anche un bel versetto da sottolineare, dice così la fede viene da ciò che si ascolta. E questa donna, Rab, aveva ascoltato la grande potenza di Dio che stava operando. E ciò che si ascolta viene dalla parola di Cristo. Molti credenti vivono una vita spiritualmente povera perché non dipendono dalla parola di Dio, non vivono con essa e per essa. Affinché la fede possa crescere e svilupparsi in noi, la Bibbia va letta, miei cari, ogni giorno. Come io ogni giorno mangio per fortificare questo corpo, magari posso farne a meno uno o due giorni, però vediamo che poi le forze incominciano a lasciarci. E noi non possiamo metterci a dieta, di non leggere la parola di Dio pensando in qualche modo se la leggo ogni tanto è sufficiente. Però non ti meravigliare se tu davanti a una prova, davanti a una tentazione, poi non hai abbastanza forze da resistere e cadi nel peccato, cadi nella tentazione. Perché la parola di Dio non è solo quella che io leggo per conoscere la volontà di Dio, ma quella trasforma anche la tua vita. Tu hai bisogno di leggere la parola di Dio ogni giorno, ma Dio non è che te lo obbliga, deve essere una necessità. Io sono sicuro, sono sicuro che ogni mamma che qui è presente non è uguale se il piccolino o la piccolina non mangia. Ora, questa nuova creatura, sia di mia figlia che di Eleonora, loro incominciano a preoccuparsi se i loro bambini non gridano che hanno fame. Incominciano a preoccuparsi perché dipende la loro vita. Cibarsi dipende dalla loro vita e anche la nostra vita spirituale dipende dalla parola di Dio. Però mi chiedo, quanto sul serio prendo io la parola di Dio? La stessa fede di Rab, nata dall'ascoltare la parola di Dio, segnò la vita di molti personaggi biblici, come ad esempio la donna affetta dal flusso di sangue che aveva sentito parlare di Gesù. Questa donna aveva sentito di parlare di Gesù e incomincia a cercare Gesù. Infatti leggiamo in Marco 5, versetto 25 e 29, una donna che aveva perdite di sangue da 12 anni. Cioè, potete voi immaginare? Credo che è difficile immaginarlo. Da 12 anni, perdite di sangue. Cioè, io posso immaginare quanto era debole la sua vita. Molto aveva sofferto da molti medici e aveva speso tutto ciò che possedeva senza nessun risultato. Anzi, era piuttosto peggiorata avendo avendo udito parlare di Gesù, venne dietro tra la folla e gli toccò la veste perché diceva: se riesco a toccare almeno le sue vesti sarò salva. E in quell'istante la sua emorragia ristagnò ed ella sentì nel suo corpo di essere guarita da quella malattia. Perché tutto questo? Perché lei aveva sentito parlare di Gesù. Può anche darsi che tu abbia sentito parlare di Gesù, però forse l'hai sentito in un modo a livello umano. E qui non basta, come abbiamo letto all'inizio, conoscere Gesù a livello umano, bisogna conoscerlo personalmente, profondamente, affinché veramente la forza e la potenza di Dio possa avere influenza e cambiare la tua vita. Un secondo particolare di questa donna, non solo che lei ascoltò ed ebbe fede, la sua fede fu mostrata con le opere. Non si è salvi per opere, perché si è salvi per la fede in Cristo Gesù, però la vera fede viene dimostrata attraverso le opere. Or Giosuè, Giosuè 2, versetto 1, Or Giosuè, figlio di Nun, mandò segretamente da Sittim due spie e disse loro: andate, esaminate il paese e Gerico. Quelle andarono e entrarono in casa di una prostituta di nome Rab e vi alloggiarono. Ciò fu riferito al re di Gerico e gli fu detto: ecco, alcuni uomini dei figli di Israele sono venuti qui per esplorare il paese. Allora il re di Gerico mandò a dire a Rab: fa uscire quegli uomini che sono venuti da te e sono entrati in casa tua, perché sono venuti a esplorare il paese. Ma la donna prese quei due uomini, pur rischiando la vita, li nascose e disse: è vero, quegli uomini sono venuti in casa mia, ma io non sapevo di dove fossero. Poteva facilmente dire, scusate l'espressione, erano due clienti. Ok? E quando si stava per chiudere la porta della città all'imbrunire, quegli uomini sono usciti. Dove siano andati, non so. Rincorreteli senza perdere tempo e li raggiungerete. Lei invece li aveva fatti salire sulla terrazza e li aveva nascosti sotto gli stedi di lino che vi aveva ammucchiato. E qui Rab, se facevano una persecuzione, rischiava la vita. Poiché temeva Dio, ella accolse le spie, nascondendole e consigliandole su come fuggire. Allora lei li calò giù dalla finestra con una fune, infatti la sua casa era addossata alle mura della città e lei stava di casa sulle mura e disse loro: andate verso il monte affinché non vi incontrino i vostri inseguitori e rimanetevi nascosti per 3 giorni fino al ritorno di coloro che vi inseguono, poi andrete per la vostra strada. La sua fede di Rab fu operante. Non è una fede come alcune persone oggi dicono, l'importante è credere. E qui Giacomo dice, anche i demoni credono e tremano. Non è solo una questione di credere che Dio esiste. Non basta credere che Dio esiste, anzi proprio la consapevolezza di sapere che Dio esiste dovrebbe farci tremare, perché un giorno sarei alla sua presenza. La sua fede fu operante, così deve essere per noi credenti, altrimenti è una fede morta. Ascoltate quello che dice Giacomo in base alla fede operante. In Giacomo 2, versetto 14 al 18, dice così. Ascoltate. A che serve, fratelli miei? Allora, evidentemente, in questa chiesa c'erano delle persone che si ritenevano di essere dei credenti, dei fratelli, però non c'era nessuna opera che dimostrava che in loro c'era una fede autentica, vera. No? Dice, a che serve, fratelli miei? Se uno dice di aver fede, ma non ha opere, può la fede salvarlo? E qui si tratta che la vera fede deve salvarti, deve salvare la tua anima dalla perdizione. Qui non si tratta ora il fatto di riconoscersi e dire io sono credente, io ho una fede, io seguo una fede. Questa fede non deve essere fede fine a se stessa, ma bensì che ti deve portare alla salvezza. E ora viene, se un fratello o una sorella non hanno vestiti e mancano del cibo quotidiano e uno di voi dice loro andate in pace, scaldatevi e saziatevi, ma non date loro le cose necessarie al corpo, a che cosa serve? Cioè, a che cosa serve dire andate, scaldatevi? Sì, ma con che cosa? Dove dobbiamo andare se non abbiamo? Con che cosa ci dobbiamo scaldare quando in verità voi avete e potete dare? Così è della fede, se non ha opere è per se stessa morta. E questo dovrebbe fare paura, miei cari, e lo dico con tutto il cuore, nel nome di Cristo Gesù. Io ti invito a riflettere adesso, se tu veramente hai una fede morta, ma questo lo puoi riconoscere solo te stessa davanti a Dio, di dire, Signore, può darsi che in me ci sia una fede morta e credo che sia sufficiente? Anzi, uno piuttosto dirà, tu hai la fede, quella morta, e io ho le opere. Mostrami con la tua fede, senza le tue opere, e io con le mie opere, grazie, ti mostrerò la mia fede. Cioè, con le mie opere io ti mostrerò la vera fede che Dio ricerca nella tua vita e nella mia vita. Perché al più tardi può anche essere che un giorno noi ci presenteremo davanti al nostro Creatore e Lui al più tardi la chiederà della nostra fede. E lì al più tardi sarà rivelato che genere di fede tu hai avuto. Perché se è una fede, quella di credere in Cristo Gesù, molte persone credono in Cristo Gesù, credono al Creatore, però conducono una vita lontano dal Signore. Della parola di Dio non hanno molto interesse di prendersi del tempo di venire alla presenza del Signore. Hanno altro da fare, non c'è tempo, ci sono altre cose da fare. E questo dimostra anche veramente una fede morta, perché la vera fede ricerca tutto questo, ricerca di dare gloria a Dio, ricerca di stare insieme agli altri fratelli. Ci sono persone che dicono di essere salvati per grazia, ma la loro esperienza si ferma qui. Non vediamo mai che collaborano, che si impegnano, che investono il loro talento. Sì, è vero che le opere non salvano, perché ciò che salva è l'opera unica e sufficiente di Cristo Gesù sulla croce. Però la vera fede il Signore la vuole vedere dove noi la mettiamo in pratica. Il credente è un collaboratore di Dio. Infatti in 1 Corinzi 3, versetto 9, dice: noi siamo infatti collaboratori di Dio, voi siete il campo di Dio, l'edificio di Dio. Allora, qui non si tratta solo di credere, ma di diventare anche un collaboratore di Dio, di diventare anche il campo di Dio. Cioè, immagina, tu sei il campo di Dio, e cosa si fa con un campo? Ci si lavora. Cosa si fa in un edificio? Ci si va a vivere. E Dio vuole investire in te, vivere in te, collaborare insieme a te. Però lo stai facendo? Ci sono segni che questo lo dimostra? Perché questo poi sarebbe un segno di dimostrare la vera fede. Stiamo noi collaborando con Dio? Impegniamoci per l'opera di Dio? E qui Rab credette alle parole delle spie, ubbidì e attaccò alla sua finestra una cordicella, e questo lo trovo molto interessante, attaccò alla sua finestra una cordicella di filo scarlatto come garanzia per la sua vita. Andiamo a leggere questo passo, Giosuè capitolo 2 versetto 17 al 21. E quegli uomini le dissero, fate bene attenzione, allora questi uomini parlano a Rab come ora si deve comportare, e qui si dimostra veramente la vera fede di Rab, e dice: noi saremo sciolti dal giuramento che ci hai fatto fare, se tu non osservi quello che stiamo per dirti, quando entreremo nel paese, attaccherai alla finestra per la quale ci fai scendere questa cordicella di filo rosso, radunerai presso di te in casa tuo padre e tua madre, i tuoi fratelli e tutta la famiglia di tuo padre. Se qualcuno di questi uscirà in strada dalla porta di casa tua, il suo sangue ricadrà sul suo capo e noi non ne avremmo colpa. Ma il sangue di chiunque sarà con te in casa ricadrà sul nostro capo se uno gli metterà le mani addosso. Se tu divulghi questo nostro affare, saremo sciolti dal giuramento che ci hai fatto fare. E lei disse: sia come dite. Poi li congedò e quelli se ne andarono, e lei attaccò la cordicella rossa alla finestra. E lo trovo molto interessante. Un segno della sua fede. E io mi chiedo se ci sono segni nella nostra vita che dimostrano questa vera fede nelle parole di Dio. Finché la cordicella pendeva dalla finestra, Rab e la sua famiglia erano al sicuro. Perché gli esploratori, quando andarono al loro popolo, gli disse: noi possiamo sterminare tutti quanti, però una sola famiglia, e come segno ci sarà questa cordicella rossa, quella è la famiglia che non dobbiamo toccare, perché lei ha fede insieme alla sua famiglia al nostro grande Dio. Anche il popolo di Israele si sentiva protetto quando passò l'angelo distruttore. Vi ricordate in Egitto? Cosa dovevano fare il popolo di Israele? Allora, i postici del arcitravi dovevano essere dipinte con sangue, e quello era anche, lo trovo interessante, filo di scarlatto rosso, come segno passa oltre. il sangue ai postici, l'angelo passa oltre. E quando noi abbiamo il segno della vera fede in Cristo Gesù, che noi crediamo nel suo sangue che lui ha versato per noi, è un segno della vera fede e il giudizio di Dio passa oltre, perché è caduto tutto su Gesù Cristo. E io ci ho creduto fino alla fine. Come Rabbe ebbe fede in quella cordicella di rosso scarlatto, come Israele ebbe fede nel sangue dell'agnello, così anche noi dobbiamo avere fede nel sangue di Cristo Gesù. E in Pietro, prima di Pietro, capitolo 1, versetto 18 e 21, dice: sapendo che non con cose corruttibili, con argento o con oro siete stati riscattati dal vano modo di vivere tramandatovi dai vostri padri, ma con il prezioso sangue di Cristo Gesù, come quello di un agnello senza difetto né macchia, già designato prima della creazione del mondo, egli è stato manifestato negli ultimi tempi per voi. Per mezzo di lui credete in Dio che lo ha risuscitato dai morti e gli ha dato gloria affinché la vostra fede e la vostra speranza siano in Dio. E come ultimo, la sua fede raggiunse anche i suoi parenti. E lo trovo interessante. E io credo che questo ultimo punto tocca molto la nostra vita, oggi, in questo momento. Rab si preoccupò non solo per la sua salvezza, ma anche di quella dei suoi parenti. Forse ne ha parlato anche ad amici, ma solo i parenti hanno ascoltato. Parlò ai familiari dell'imminente distruzione, li invitò a rifugiarsi nella sua casa e furono salvati. Cioè, vale a dire che quello che Rab credeva era così convincente che ha raggiunto anche il cuore dei parenti. E l'unica salvezza per i parenti qual era? Sì, stare a casa con lei. Però per andare a casa di lei cosa richiedeva? La fede, ubbidienza, la fede. Potevano dire: tu sei pazza, figlia mia, ma ti rendi conto in quale paese noi viviamo? Dalle mura alta. E poi se noi leggiamo in Giosuè 6 la caduta delle mura di Gerusalemme, per fede caddero le mura. Però lo trovo molto interessante che Rab incominciò, la sua fede era così operante, così convincente, che arrivò ad raggiungere anche i cuori dei suoi familiari. E io mi chiedo: fino a che punto sono io preoccupato per mia madre, per mio padre, per i miei figli, per i miei fratelli? Magari tu dici: io sono convinto di essere salvo, gloria a Dio. Però non dobbiamo rimanere qui. Questo non ci deve lasciare tranquilli, perché le persone senza Cristo sono completamente perse. Non può essere che Cristo sia morto inutilmente quando le persone anche senza Cristo possono essere salvate. C'è una sola salvezza e questa salvezza si chiama Cristo Gesù. E solo le persone nella fede in Cristo Gesù possono essere salvate. A me mi piace tanto quando le persone invitano altre persone a venire ad ascoltare la parola di Dio, perché dall'ascoltare la parola di Dio viene la fede. Noi non possiamo e non dobbiamo, non possiamo e non dobbiamo convincere nessuno, credetemi, questa è opera di Dio. Noi possiamo solamente invitare a dire: guarda, il giudizio di Dio sta per venire. E siamo sinceri, noi ci troviamo molto vicino, non è normale quello che sta succedendo. Queste catastrofi, queste guerre, è tutto riportato. Leggete Matteo 24, Gesù ne ha parlato chiaramente. Noi ci troviamo davanti alle porte del giudizio di Dio, perché la malvagità delle persone è arrivato fino in cielo. E come allora il Signore ha distrutto con il diluvio, ed è stato dimostrato che il diluvio veramente ha esistito, Dice: negli ultimi giorni il Signore distruggerà questo mondo con il fuoco, non più con le acque. Abbiamo il segno dell'arcobaleno che Dio non lo farà più. Però Dio manderà un altro giudizio. In Apocalisse c'è scritto che il Signore distruggerà, condannerà con il fuoco questo mondo. E ora tocca a noi, affinché non sia troppo tardi, parlare alle persone che ci stanno a cuore, ma non solo a quelle, anche a tutti quelli che sono pronti ad ascoltare. Io vi imploro nel nome del nostro Signore Gesù Cristo a prendere sul serio questo invito di andare a parlare ai nostri parenti. E se ora tu sei lontana, lontano, che non lo puoi fare, io lo sto facendo per i miei parenti in Italia, che il Signore possa mandare qualcuno. Per Dio niente è impossibile. Dio ha dappertutto i suoi figli come collaboratori, come ambasciatori. Per cui, fino a che punto hai a cuore di pregare e implorare il Signore? Io ti invito con tutto il cuore a farlo. Qui vediamo, e voglio concludere, una fede che viene dall'ascoltare la parola di Dio. E se tu oggi ti trovi qui, conosci Cristo Gesù come Signore e Salvatore, è perché ti è stato raccontato e tu hai creduto. E ora tu dimostri attraverso le opere che hai una vera fede. Però questa fede non deve rimanere per te stessa, la devi trasmettere. Trasmettere affinché anche altri possano essere salvati. Sapete cosa è successo? Che quando il popolo di Israele, con la potenza di Dio, ha invaso Gerico, la casa di Rab, quando videro questo filo scarlatto, non toccarono. E sapete cosa è successo? Che sia Rab che la famiglia di Rab seguirono il popolo di Israele. Allora il vostro Dio diventò anche il nostro Dio. E questo è il nostro desiderio, che il nostro Signore non sia solo il nostro Signore, ma anche il tuo Signore e il Signore di chiunque. Che il Signore ci benedice e ci faccia riflettere. Amen.